Geronimo. Filosofia ed etica con Antonio Ria.
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera, il cibo caldo e visi amici. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca e i vostri nati torcano il viso da voi.
È la poesia con cui Primo Levi introduce il suo libro più famoso, Se questo è un uomo, che ci è stata letta da Marco Belpoliti, saggista e scrittore italiano, docente presso l'Università di Bergamo, autore del volume Primo Levi, di fronte e di profilo, da poco pubblicato da Guanda e che saluto.
Buongiorno.
Frutto di un lavoro ventennale, libro universo di oltre 700 pagine, e l'universo è quello di Primo Levi, che Belpoliti, già curatore delle opere di Levi per l'editore Inaudi, scandaglia di fronte e di profilo, appunto, come recita il titolo del libro, calandosi con determinazione e amore in ogni pagina, quasi in ogni riga di questo autore, che lo ha affascinato fin da ragazzo e che quasi lo perseguita. Si può dire che questo, tra tanti libri che ha scritto Belpoliti, sia anche il libro della sua vita, di studioso, di ricercatore, di innamorato, avvicinandosi sempre più al segreto di Primo Levi e presentando i suoi tre mestieri di chimico, testimone e scrittore. Ricchissimo studio, quello di Belpoliti, che permette di accostarsi alla dualità dell'opera dello scrittore torinese, così classica, come Belpoliti la definisce, e insieme così problematica, chiusa e insieme aperta, ma consente anche di avvicinarsi a livello tematico e a quello linguistico dell'opera di Primo Levi, ai criteri compositivi dei suoi libri, analizzati uno per uno, fino alle loro radici culturali. Ne emerge un'immagine del Levi multiplo, ma è anche un libro che apre prospettive nuove. Per questo, dalla critica viene considerato il libro definitivo su Primo Levi, un lungo saggio che è anche un'opera letteraria multiforme. E nonostante tutto questo, Marco Belpoliti, nella nota conclusiva del volume, scrive: «Questa piccola enciclopedia portatile è per me solo un primo punto d'arrivo, che vedo come provvisorio, incompleto e infieri». Ringrazio ancora Marco Belpoliti, che è venuto nel nostro studio di Milano a presentarci questa sua opera. Ascolteremo le sue risposte subito dopo il breve intermezzo musicale. Marco Belpoliti, lei sul settimanale Tutto Libri del giornale La Stampa tiene una rubrica in cui analizza le copertine dei libri, senza fermarsi ovviamente alla grafica, mostrando tuttavia la coerenza fra la grafica della copertina e il contenuto del libro. Le chiedo la cortesia, prima ancora di aprire il suo libro e di sfogliare insieme a lei le oltre 700 pagine, le chiedo la cortesia di presentarci e spiegarci la copertina di questo suo Primo Levi di fronte di profilo. Lo so che radiofonicamente, per chi non vede questa pagina, questa copertina non è facile, ma ci proviamo. Cosa rappresenta questa foto e perché l'ha scelta?
Allora, si vede Primo Levi che sta indossando una sorta di maschera composta di fili di rame che lui stesso ha costruito con questi fili che erano l'oggetto del suo lavoro alla Siva, questa fabbrica di vernici. Fili di rame che venivano ricoperti dalle vernici studiate e inventate da Primo Levi. La maschera rappresenta un gufo. Levi la solleva quasi all'altezza del viso, i due occhi coincidono, ma non molto, insomma, con le due feritoie degli occhi del gufo, e quindi è un animale mascherato, ecco, come se Levi dicesse: guardate che io ho una maschera, sto dietro questa maschera. Gli animali sono un elemento molto importante nell'opera di Levi perché rappresentano molti simboli, metafore, riferimenti, e il gufo, una volta Levi ha detto, sono io. Ecco, quindi è per dire che Levi sembra un autore semplice, in realtà è mascherato, ha qualcosa davanti che bisogna penetrare, insomma, conoscere di più.
Abbiamo con lei, Belpolliti, scandagliato la copertina del suo libro Primo Levi di fronte di profilo, ricordo da poco pubblicato da Guanda. Entriamo ora nel libro. Quale rapporto c'è fra i tre mestieri di Primo Levi, il chimico, il testimone, lo scrittore?
C'è un rapporto complesso. Intanto Levi desiderava essere uno scrittore anche prima di andare ad Auschwitz. Aveva scritto delle poesie, dei brevi testi, aveva immaginato di scrivere anche dei racconti, qualcosa aveva anche abbozzato. Va ad Auschwitz, torna e scrive Se questo è un uomo. E la materia da cui trae, diciamo, l'ispirazione per il suo primo libro, che è una testimonianza, è quella del Lager, che resterà uno dei materiali o delle materie preponderanti del suo lavoro. L'altro è quello del chimico. Si è salvato ad Auschwitz perché faceva il chimico, perché era stato selezionato in questo comando chimico e ha passato una parte dell'inverno al caldo, sottraendosi quindi ai rigori dell'inverno. La chimica sarà l'altra fonte fondamentale del suo lavoro. Della chimica parla anche in Se questo è un uomo, in un capitolo che si chiama Esame di chimica, Esame chimica. Quindi intreccia queste tre cose strettamente: la scrittura, quindi la letteratura, l'essere scrittore, il mestiere di chimico. Scriverà anche un libro importantissimo che si chiama Il sistema periodico, che è una storia della sua vita attraverso gli elementi della tavola di Mendeleev, e poi la testimonianza che innerva un po' tutto il suo lavoro.
Ecco, fermiamoci un momento, Belpolliti, al libro più noto di Primo Levi, Se questo è un uomo. Forse è il suo capolavoro, ma ricordiamo che è stato più volte respinto dalla casa editrice Einaudi, da Cesare Pavese in particolare. Tant'è vero che la prima edizione del 1947 è stata pubblicata da una piccola casa editrice torinese, Francesco De Silva Editore, anche se poi Einaudi l'ha ripubblicato nel 1958, ed è a partire da questa edizione che il libro ha avuto successo e notorietà. Ecco, Belpolliti, che cosa ha significato Se questo è un uomo nell'opera di Primo Levi?
Beh, è il libro di partenza, è il libro a cui poi ritorna sempre, anche se ha scritto ben altro oltre la testimonianza del Lager. È un punto di riferimento. Lui a un certo punto l'ha proprio paragonato come una sorta di lumaca che nella sua opera lascia dietro di sé una striscia ben visibile, no? Come fanno le lumache. Il libro è stato respinto nel 1947 da Cesare Pavese e da Natalia Ginzburg. Non l'avevano capito. L'hanno respinto perché non l'hanno capito. Cioè non hanno capito la lingua in cui era scritto questo libro. Tutti e due scrivevano in modo, diciamo così, neorealista, se possiamo dire, paratattico, con una lingua, soprattutto nel caso di Pavese, innervata da aspetti dialettali piemontesi. Invece Levi scriveva una lingua classica, in una lingua che forse a loro suonava come una lingua fascista, cioè che era imparentata con la lingua retorica classica del periodo fascista. Era una lingua troppo dura e troppo lontana dalle loro necessità.
A proposito di Se questo è un uomo, ma più in generale per tutta l'opera di Primo Levi, quale influenza ha avuto su di lui l'esperienza di Auschwitz?
Beh, come ho detto, è il suo punto di riferimento, non si può prescindere da lì, insomma, anche dal tatuaggio che aveva sul braccio con il suo numero. È un'esperienza fondamentale e che non può essere più dimenticata. Questa necessità di ricordare, di testimoniare, è un elemento che peserà molto nella vita di Levi, sia in positivo che in negativo. Da un lato Auschwitz gli ha dato il dono, gli ha dato un dono. Non è il dono della parola, ma è il dono di che cosa raccontare, ma è un dono avvelenato, perché ogni volta che scriverà e ritornerà su quel punto sentirà di nuovo l'eterna sofferenza, ecco, di questa esperienza. Quindi lo modella. Però Levi non è solo questo. Levi è molto altro, è uno scrittore che ha una pluralità di aspetti e di facce. Io lo definisco un poliedro.
E quindi possiamo dire che questa tragica esperienza di Auschwitz sia stata proprio lo snodo decisivo per Primo Levi, per la sua vita, la sua opera. Nel suo libro lei, Belpoliti, spiega che dopo Auschwitz il problema di Levi non sarà cosa raccontare, ma come raccontarlo.
C'è una battuta che sta nell'intervista che Philip Roth ha fatto a Levi, è venuto apposta da Londra per intervistarlo, e Levi gli dice una cosa straordinaria. Dice: l'anno, insomma il quasi anno che ho trascorso ad Auschwitz è stato in Technicolor, il resto della mia vita è stato in bianco e nero. E sembra un paradosso, cioè quella è la materia su cui lui si è speso, intorno a cui si è speso, che ha usato nei suoi libri. E quindi da questo punto di vista Levi è un personaggio paradossale, è, come lui si è definito, un centauro, è insieme un chimico e uno scrittore, è un letterato, è un uomo di scienza o di tecnologia, come amava dire, è un ebreo ed è italiano, ha sempre una dualità di posizione, una doppia faccia. Ecco, quindi Levi è stato per lungo tempo non è stato compreso in questo elemento duale, doppio, ambivalente. Ecco, il Lager è la sua croce, se possiamo dire così, però al tempo stesso è anche ciò che gli ha dato la materia dello scrivere.
E a che cosa ha portato Primo Levi in quella che possiamo chiamare la volontà di rendere testimonianza nella scrittura e nella vita, Belpoliti?
Beh, anche qui possiamo dire che Levi è complesso, perché nei Sommessi Salvati, il suo ultimo libro nel 1986, dice una cosa abbastanza inquietante. Dice che la testimonianza si fonda sulla memoria, ma non sempre la memoria è attendibile. I ricordi non sono incisi su pietra all'interno degli uomini, insomma, si dimentica. Ecco, si dimentica, a volte si manipola anche il ricordo, lo si modella o lo si arrotonda, come diceva Levi stesso. Il grande problema di Levi è questo: rendere testimonianza, ma rendere testimonianza attraverso la letteratura, perché la letteratura, pur occupandosi di una finzione, di finzioni, inventando, creando dal niente, tuttavia è lo strumento che lui usa per testimoniare. E anche qui c'è una dualità di Levi: è un grande testimone perché è un grande scrittore, non è vero probabilmente il contrario.
Ecco, riallacciandoci, Belpoliti, a quello che lei ha detto all'inizio a proposito della foto di Primo Levi che lei ha posto in copertina, che prima ci ha spiegato, ecco, ci spinge a chiedere qualcosa su quella che possiamo chiamare quasi l'inevitabilità biologica del male che Primo Levi ha ricavato dall'esperienza del Lager. Quindi una doppia natura nell'animo umano, quella animale e quella razionale.
Levi ha uno sguardo, potremmo dire, oggettivo, razionale, illuministico. Questa è una delle due facce di Primo Levi. Poi c'è anche l'altra faccia, che in cui, diciamo, anche Levi, come disse lui stesso, ha uno straccio di es. Ecco, c'è un aspetto di inconscio, c'è ben altro. Certamente Levi ha ben presente che quello che ha visto a Auschwitz è un esperimento, come lui stesso lo definisce, biologico-sociale, sull'animale uomo, animale trattino uomo. Quindi c'è sempre questa doppia faccia. I nazisti hanno cercato, con questo esperimento, di capire che cos'è innato, cioè appartiene alla natura umana, e invece che cos'è dovuto alle situazioni contingenti. Hanno preso queste persone, le hanno messe dentro un filo spinato, le hanno ridotte al minimo essenziale della vita, e questo è un esperimento. Che cos'è essenziale per l'uomo? Levi, da allievo lettore di Darwin, conosce molto bene questo problema.
Ecco, vorrei chiederle come accostarci, attraverso il suo libro, al segreto di Primo Levi. Come possono accostarsi a questo segreto i lettori del suo libro, Belpoliti?
Con molta pazienza, con molta dedizione, con molto tempo. Levi è un autore che non può essere capito subito, rapidamente. È un autore di una grandissima complessità. E per cui occorre veramente tempo per leggerlo e rileggerlo, ma questo tempo non è buttato via, è un tempo molto importante, perché Levi è uno dei pochi autori che portiamo nel XXI secolo.
Vorrei ritornare, Belpoliti, al discorso della copertina, e non a caso per il titolo del suo libro ha scelto due voci della terminologia fotografica. Lei è un esperto anche di immagine, di fronte e di profilo. Ecco, come presenterebbe Primo Levi di fronte e di profilo,
Belpoliti? Beh, di fronte è lo scrittore testimone. Di profilo è il narratore fantastico, fantascientifico, è il saggista che si occupa di linguaggio, di chimica, dei giochi dei bambini, dei lapsus, di cose veramente strane e imprevedibili. È un curioso. Quindi di fronte c'è lo scrittore che conosciamo, di profilo c'è uno scrittore più sottile che va ancora scoperto.
E lei ancora continua a scoprirlo, dice che è solo l'inizio. Sento, una domanda volevo farle ancora. Come inserire l'opera di Primo Levi nell'ambito della letteratura italiana ed europea del XX secolo? Le fa dei confronti nel suo libro, per esempio, con Italo Calvino?
Levi non ha nessun analogo, però mi faccio forte di una cosa che Calvino scrisse una volta in un suo articolo. Disse che la letteratura italiana non è fatta di linee culturali, il futurismo, il surrealismo, il verismo, è fatta di identità uniche che non somigliano le une alle altre, sono casi singolari. Ecco, credo che la nostra letteratura rifletta anche un po' quello che è la forma del nostro individualismo, del nostro personalismo e persino del narcisismo, che in Levi c'è molto poco. Ecco, siamo di fronte a una letteratura di casi singolari.
Un'ultima domanda, Belpoliti, questa personale. Lei scrive che questo suo libro, Primo Levi di fronte e di profilo, ripeto, oltre 700 pagine, 20 anni di lavoro, è un primo punto d'arrivo, provvisorio, incompleto e infieri. Le chiedo, quando ha cominciato a leggere Primo Levi e che cosa ha significato per lei questo autore?
Ho cominciato a leggere alle scuole superiori, non direttamente in classe, ma su suggerimento di un insegnante che era stato deportato come militare, come giovane militare in Germania in un campo. L'ho letto, l'ho riletto, non l'ho valutato subito con il peso che Levi aveva. Io poi, peraltro, diciamo, ero coevo, insomma, coetaneo dei libri di Levi, man mano uscivano negli anni 70. È stato soltanto a metà degli anni 80 che ho cominciato a capire la complessità di Levi, quando anche, diciamo, il campo letterario italiano è stato sgombrato da quelle figure così impegnative, di intellettuali impegnati come ad esempio Pasolini e non solo lui. Ecco, è stato allora che ho cominciato a scoprire l'importanza di Primo Levi per la nostra vita, non solo per la letteratura.
E che cosa ha significato per lei questo autore, Belpoliti?
Un confronto con alcune questioni importanti, sono quelle del potere, della zona grigia, della compromissione, l'onestà intellettuale. Primo Levi è un uomo, un intellettuale, uno scrittore di una rarissima onestà intellettuale. Non ha paragoni nella nostra letteratura e probabilmente anche nel nostro pensiero.
Non so se vuole dirci qualcosa sulla tragica fine di Primo Levi.
Levi non si è suicidato per il lager, o meglio, Levi soffriva di depressioni anche da ragazzo, insomma, e quindi va considerato con molta attenzione. Negli anni Ottanta non si parlava ancora della depressione come quasi una malattia sociale così diffusa, oggi così presente. Siamo stanchi, depressi, non ce la facciamo. Levi a un certo punto dovette interrompere una cura depressiva che faceva, così raccontano i biografi, io ho tratto queste informazioni da loro, e per una piccola operazione alla prostata. Riprese la cura, ma non funzionò. Certamente il lager, la vergogna di essere sopravvissuto, altri suoi problemi hanno un peso, ma come Levi scrisse una volta a proposito di Jean-Amery, che si è suicidato, un altro deportato, disse: nessuno conosce le ragioni per cui un uomo o una donna si suicida, neppure chi si è suicidato.
Tante sono le domande che avremmo voluto rivolgere a Marco Belpoliti, ricordo autore del libro Primo Levi di fronte di profilo, edito da Guanda, che ha dato l'occasione al dialogo con lui e a questa trasmissione su Primo Levi, appunto un autore infinito. Per esempio, se il libro di Primo Levi, se questo nome è una commedia o una tragedia, e sugli altri libri di Primo Levi, La tregua, Vizio di forma, La chiave a stella, I sommersi e i salvati, e poi la solita domanda che ci poniamo al termine di ogni trasmissione come questa: cosa leggere per saperne di più? A questa, come alle altre tante domande, risponde esaustivamente Marco Belpoliti nella sua opera definitiva su Primo Levi, anche se lui continuerà a leggerlo e a scriverci sopra. Per questa volta non intendiamo dare altri libri di approfondimento, se non quello di armarsi di coraggio e affrontare questo primo Levi di fronte e di profilo. E ancora, quale libro migliore per approfondire la conoscenza di Primo Levi se non qualcuno dei suoi libri, oltre a Se questo uomo che prima ho nominato? D'Antonio Ria quindi un cordiale saluto e buona lettura.